Manca un quarto d'ora alla mezzanotte e manca anche l'acqua. Occorre scendere 180 metri sotto il rifugio carestiato per azionare la pompa che la carica fin sotto la pala del Belia, da dove, a caduta, arriva alla struttura per essere accumulata in una vasca da 6.000 litri a 4 metri sottoterra. D'inverno, ogni fine settimana, bisogna dedicare 3 ore per un'operazione che consiste nel recarsi alla pompa, se c'è neve, a rimuoverla, aprire le saracinesche, accendere la pompa. E una volta riempita la vasca, spegnere la pompa, svuotare la condotta perché l'acqua non ghiacci e chiudere le saracinesche. Quella sera pensavamo di averne abbastanza, racconta Diego Favero, dal 1º maggio 2010 gestore del rifugio di proprietà della sezione Agordina del CAI, e invece avevamo sbagliato i calcoli. Tuttavia non potevamo permetterci di rimanere senza con tutta la gente che c'era per Capodanno. Favero parte con la speranza di tornare in tempo, ma mentre risale, dopo aver acceso la pompa, si accorge che non riuscirà nell'intento. A un certo punto ho sentito e visto i fuochi giù ad Agordo, ricorda. Ero dispiaciuto per non essere su a festeggiare assieme alla mia famiglia, ma poi mi sono guardato attorno. Ero lì, sotto la Moiazza, e una stelata bestiale, attorniato da un silenzio totale, e immaginavo il casino che c'era al rifugio. È stato bellissimo. Sono momenti che chi non fa questo lavoro non prova mai. In questi giorni Favero e famiglia si stanno preparando a salire al carestiato per la 13ª stagione estiva, durante la quale saranno coadiuvati da 6 dipendenti più uno per i mesi più caldi. Non so come spiegarlo, dice. Anche l'altro giorno ne parlavamo con Elisa, mia moglie. Quando è ora di andare su per iniziare i primi lavori di manutenzione, sentiamo il profumo. È un richiamo e allo stesso tempo un bisogno. Quando, per esempio, vedo i fiori di larice, viola, rosa e l'odore dell'argà, la resina, penso a quando sarò intento a preparare la grappa. La montagna è sempre stata parte della vita di Diego, appassionato di arrampicata e di sci alpinismo, impegnato nel gruppo Rocciatori GIR e dal 2015 capo del soccorso alpino di Agordo, ma nel 2009 la strada lo stava portando altrove. Dopo alcune difficoltà della fabbrica di famiglia, racconta, ci eravamo buttati nel commercio e con mia sorella avevamo aperto 4 spacci di occhiali. Per questo mi ero iscritto a una scuola triennale di ottica a Perugia. Ogni 15 giorni andavo giù, dal giovedì al lunedì. Tuttavia, avevo sempre coltivato l'ambizione di svolgere un lavoro in montagna e così, quando nel 2009 è uscito il bando del CAI per la gestione del carestiato, ho partecipato. C'erano 22 domande e io sono arrivato in finale con un mio caro amico di Zoldo. Con le chiavi del rifugio in tasca, Diego Favero decide però di proseguire e concludere la scuola di ottica nel 2011. Forse anche per questo la visione delle scelte da compiere nel tempo è sempre stata efficace, a partire da quella di aprire il rifugio pure d'inverno nella stagione 2011-2012. Con il CAI c'è stato da subito un ottimo rapporto, dice Favero. Io avevo avanzato questa proposta e loro si sono impegnati nel fare i lavori necessari, dai termosifoni alla vasca dell'acqua. Quest'inverno, seppur a malincuore, ho tenuto chiuso. Con i dubbi legati al Covid, non me la sono sentita di rischiare perché le spese sono molto alte. Il 14 maggio, però, si riparte per un'altra avventura che porterà in dote altri saperi, altre conoscenze. Al di là dell'aspetto economico, spiega Diego, la bellezza di questo lavoro, da un lato, è che impari ad arrangiarti nelle emergenze e diventi un po' idraulico, un po' falegname, un po' muratore, tanto che a volte mi capita di pensare che non ci sia nulla a farmi paura. Dall'altro, è la gente che incontri e con cui entri in relazione. È bello vedere che persone che non si conoscono condividano il tavolo e creino legami. Il carestiato, come dimostra la vicenda dei suoi primi gestori, è però pure un rifugio galeotto. Favero ne è la conferma, perché proprio ai 1834 metri del Col dei Pas è nata la storia d'amore con Elisa, che, dice Diego, è parte integrante di tutte le scelte e di tutte le strategie. Al carestiato abbiamo cresciuto i due figli piccoli che oggi hanno 7 e 4 anni, dice Diego, e Ansel, che nel 2010 aveva 5 anni, adesso farà la prima stagione da dipendente. Qui al rifugio i bambini hanno le loro regole e giocano all'aperto con i loro coetanei che arrivano da tanti luoghi e con cui stringono amicizie che durano. Fra i mille lavori e giochi e le tante parole che tengono tutti impegnati ogni giorno dalle 5 alle 22, Diego ed Elisa vogliono però ricreare sempre un'isola. Prima che i clienti pranzino e dopo che hanno finito di cenare, dice Diego, mi piace che noi, compresi i dipendenti che per me fanno parte della famiglia, ci possiamo sedere a tavola a mangiare tutti assieme. Un pensiero silenzioso va sempre a Giorgio, il papà di Diego. Quando mi alzavo alle 5, dice, lui, salito da Agordo, spesso era già lì che aspettava. Il suo aiuto pratico e il suo sostegno morale sono stati fondamentali. Mi manca tanto. Per quel primo anno, Tony Guadagnini aveva dato l'incarico della gestione a Paola Cimpellin, allora appena uscita dalla minore età e desiderosa di rendersi indipendente, dimenticando che aveva dato lo stesso incarico anche a me. Fu così che la sera dell'inaugurazione, quando tutta la gente se ne fu andata, ci trovammo, Paola ed io, con lo stesso proposito di prendere in mano rifugio. Ci furono dei momenti di tensione, ma poi il presidente appianò la controversia, confermando a entrambi l'incarico, e la appianò talmente bene che l'anno dopo eravamo già marito e moglie. Il racconto del compianto Arvedo Decima, socio del CAI di Agordo, riporta alla sera della cerimonia di inaugurazione del rifugio Bruto Carestiato al Col dei Pas, avvenuta il 9 luglio 1950. La decisione di costruire un punto di appoggio nella zona della Mojazza era nata 5 anni prima in seno al nuovo direttivo della sezione agordina del CAI, guidato da Tony Guadagnini, che, racconta Giorgio Fontanive nella breve storia del rifugio scritta in occasione dell'adunanza sezionale del 2008, aveva stanziato allo scopo il fondo cassa di 29,35 lire più un titolo redimibile di 500 lire nominali. La struttura, progettata dal professore dell'ITIM Follador Ervino Milli, profugo istriano, venne dedicata a Bruto Carestiato, giovane figlio di Antonio, dirigente della centrale elettrica di Toccol, primo socio della sezione agordina del CAI, caduto in civetta a 21 anni, il 29 agosto 1943. Decima ricorda che in quella prima estate non c'era molto da fare. I visitatori, dice, domenica a parte, erano molto scarsi e restava molto tempo libero per arrampicare. Paola quasi ogni sera andava a prendere il latte a Caleda, mentre io aiutavo in lavori vari, spaccavo legna e servivo in tavola i rari ospiti. 73 anni dopo le cose sono cambiate e il Carestiato, con la sua cucina e i suoi 35 posti letto, è diventato meta usuale sia per valligiani che per turisti. Il 95% sono stranieri, dice Diego Favero, per molti è una tappa dell'alta via numero 1. Altri sono alpinisti, altri ancora salgono e scendono in giornata. È molto interessante avere a che fare con gente di tutto il mondo e cercare di capire le esigenze di ciascuno. I tedeschi esigono chiarezza, gli inglesi sono un po' più delicati sul cibo, coloro che vengono dall'est sono i più accomodanti, gli italiani sono quelli che faticano di più a rispettare le regole, come quella del silenzio alle 22. Anche il rifugio, in seguito ai vari lavori eseguiti nel tempo da ditte e da volontari, non è più quello spartano del 1950. I tempi cambiano, dice Diego, e cambiano anche le esigenze. Bisogna stare al passo, ma senza esagerare. Noi non facciamo più solo la pasta al pomodoro e il minestrone, ma abbiamo un menù tipico con prodotti locali. Tuttavia, quando uno un giorno si è lamentato dell'assenza del ghiaccio nello spritz, dicendo che in un rifugio di Cortina aveva mangiato anche l'aragosta, gli ho detto che tornasse a Cortina. Per Radio Più, Gianni Santomaso.